Eccoci qua, Ottoliner, benvenuti. Oggi puntata speciale di Mondoscina registrata perché per incastrarci, questi che scappano all'estero, eccetera, come da Zibao, questi che rimangono in Italia ma fanno queste vite misteriose, poi subiscono attacchi hacker, non si sa. Quindi, insomma, tutte storie parecchio losche, parecchio piene di incognite, eccetera, in cui ci infiliamo, ma questa settimana è stata una settimana piuttosto intensa dal punto di vista, insomma, dal punto di vista abbastanza generale, ecco, diciamo, l'intensità ormai non sono più, diciamo, fasi noiose della storia, ecco, quella fase, no, lunga di tranquillità e dominio incontrastato, insomma, dell'Occidente, per cui si dormiva tranquilli e il problema era, insomma, fa qualche rivendicazione salariale, eccetera, è finito e ora, diciamo, siamo in una fase piuttosto concitata della storia. E però sempre diciamo, l'elefante nella stanza, che poi le cronache si portano via, continuano ad essere i rapporti dell'Occidente globale, degli Stati Uniti e dei suoi vassalli con la Cina, e ne sono successe diverse questa settimana. Questa settimana, anzi, barra le ultime due, perché poi l'ultima settimana era saltata la diretta con Davide, e quindi, diciamo, abbiamo parecchie cose da affrontare. C'è stato il viaggio della Yellen in Cina, dove appunto questa nuova narrazione che fa acqua un po' da tutte le parti sulla overcapacity, la sovraccapacità cinese, che è un problema perché la Cina comunque, per quanto noi gli si voglia bene, è una potenza, diciamo, mercantilista, quindi, diciamo, il problema della armonizzazione dei rapporti con gli altri paesi che vogliono produrre più di quanto consumano, come ad esempio la Germania, ovviamente è consistente, e sarebbe una cosa da gestire, insomma, in maniera intelligente e adeguata. Tant'è che poi, appunto, l'altro aspetto è stato Scholz, che è andato in Cina, e anche lì, diciamo, è un po' capire un attimo il disallineamento, no? Tra l'impero e i suoi vassalli, tra il centro dell'impero e i suoi vassalli, su come gestire le relazioni economiche e commerciali con la Cina. Nel frattempo c'è stato anche questo episodio buffo, perché appunto con l'uscita dell'Italia dalla Belt and Road, dalla nuova via della seta, comunque a parole doveva essere rilanciato questo organismo, diciamo, che si chiama appunto la Commissione Economica Mista. Che appunto è un meccanismo di dialogo tra l'Italia e la Cina, che ha avuto un suo appuntamento l'11 e il 12 aprile a Verona, con la presenza di italiani, con la presenza del ministro del commercio cinese Wang, quindi, insomma, un'iniziativa di alto profilo, di cui però sostanzialmente, stranamente, non si è detto assolutamente un cazzo, quindi non si riesce a capire esattamente, insomma, è una domanda che ci facciamo sin dall'insediamento di questo governo, perché da un lato appunto c'era questa posizione vocale esteriore, no? Anticinese, tronchiamo, tronchiamo, però poi più volte sono arrivati, no? Segnali che in realtà sottotraccia, insomma, le relazioni non erano così tese, o comunque non c'era una chiusura totale al dialogo, però appunto erano segnali che poi vai a sapere te, insomma, io non sono in grado, non ho gli strumenti di confermare o meno. Comunque c'è sempre stata un po' questa ambiguità che mi sembra riguardi un po' tutti, quindi sembra un pochino che il quadro sia quello di dover all'apparenza, in qualche modo, assolutamente, completamente, senza distinzione, allinearsi alla strategia USA di decoupling, a suona anche di puttanate, no? Proprio di fake news come questa dell'overcapacity, perché questa impostata, come è stata impostata dalla Yellen, è proprio una fake news, sono proprio notizie false, oggettivamente false, infondate, e dall'altro però sottotraccia, insomma, in qualche modo, come dire, ma io di questa solidità, è un po' il tema che abbiamo affrontato spesso negli ultimi pipponi, questa solidità dell'impero invincibile che vincerà la partita, per cui basta andare dietro e dire sì all'impero senza mettere le mani avanti, in qualche modo ci salverà e sarà la nostra ancora di salvezza. Penso incomincino, insomma, a emergere un po' di perplessità, no? Su questa cosa qua, e quindi sottotraccia, in qualche modo, sotto o sovratraccia, insomma, capire un attimo la dinamica tra quello che sappiamo e quello che invece succede e non sappiamo, di, insomma, continuare ad avere un rapporto cordiale, tra virgolette, con con la più grande, di gran lunga, la più grande potenza manifatturiera del pianeta, insomma, diventa, aumenta, insomma, questo disallineamento tra la narrazione e i fatti concreti che succedono aumenta. Nel frattempo, cosa che abbiamo affrontato molto spesso, più volte nei pipponi la scorsa settimana, gli Stati Uniti, appunto, nonostante siano impelagati in Ucraina, nonostante la situazione in Medio Oriente sia sostanzialmente abbastanza fuori controllo, eccetera, si sono principalmente concentrati nella continuare a costruire questa rete di alleanze a livello di alleanze, insomma, è un eufemismo, questa rete di vassallaggio in qualche modo con i partner del Pacifico. C'è stata, appunto, il bilaterale Stati Uniti Giappone con la visita di Kishida a Washington, a cui poi è seguito il trilaterale, il primo in assoluto della storia, tra Stati Uniti, Giappone e Filippine, che è, diciamo, una cosa, come abbiamo appunto descritto dettagliatamente, una cosa assolutamente importante e strategica, perché da un certo punto di vista, diciamo, il Giappone è l'alleato più strategico che gli Stati Uniti hanno, perché, diciamo, garantisce quella base industriale per un'eventuale guerra, sia commerciale che poi può eventualmente diventare qualcosa di molto più cinetico, insomma, la base industriale che gli Stati Uniti non hanno più e stanno cercando di ricostruire, invece il Giappone tutt'oggi ha, nonostante 30 anni, diciamo, di stagnazione economica, per, appunto, poter anche solo pensare in qualche modo di poter contrastare il gigante cinese. E poi, appunto, il ruolo delle Filippine, che è la portaerei dell'impero, no, nel Pacifico, un po' come l'Italia è la portaerei dell'impero, no, nel Mediterraneo. E quindi si sono incrociate tutte queste cose, e quindi ora mi chiedo, era per me importante, sono contento che ci sia Francesco con noi oggi, perché, insomma, era importante un po' confrontarmi, perché io parto un po' per la mia tangente, però a volte, insomma, Francesco mi ha spesso aiutato a rimettere in fila i tasselli, insomma, non viaggia un po' troppo di fantasia, cosa che ogni tanto mi capita. Quindi, per questa occasione straordinaria, invece che partire da Davide, partirei proprio da Francesco. Mettiamo un po' in fila queste cose qua e cerchiamo di capire cosa ne possiamo dedurre.
Ok, intanto ciao a tutti. Allora, io partirei dall'Italia, perché questa cosa è abbastanza indicativa e misteriosa, no? Nel senso che, appunto, l'Italia era uscita dalla Belt and Road e il governo ha cercato di riequilibrare questa, diciamo, questa mossa, con l'idea che comunque si sarebbe rilanciata questo progetto, che poi 20 anni fa fu ideato da Berlusconi, della costituzione di una, diciamo così, di un dialogo intergovernativo basato sulla commissione economica mista. E soprattutto questa, diciamo, commissione economica mista, che si è tenuta la settimana scorsa a Verona, in pratica è stata completamente oscurata dai media e dallo stesso governo. Basti pensare al fatto che praticamente di quello che ha detto il governo italiano, lì rappresentato da Tajani, c'è stata questa famosa boutade che Tajani ripete da 2 anni, cioè noi chiediamo alla Cina che faccia pressioni sulla Russia perché la smetta con l'aggressione all'Ucraina. Quindi questo meccanismo che, diciamo, non è il massimo, no? Perché nel momento in cui tu dici che uno Stato sovrano è legittimo che faccia pressioni su un altro Stato per non aderire alla propria agenda, significa che poi più o meno sei anche disponibile a subirla una pressione, e che tutto questo è normale. Quindi, diciamo, è abbastanza indicativo che abbia deciso di marcare questo incontro in questo modo. Ma la cosa, secondo me, più interessante è che, mentre, appunto, i mass media non ne hanno sostanzialmente parlato, del governo è uscita fuori soltanto questa cosa, diciamo, il mondo delle imprese invece si è fatto sentire, perché Confindustria e quindi poi il Sole 24 Ore ne hanno parlato e hanno dato ampio spazio, e tendenzialmente il mondo delle imprese che lì era presente ha invece utilizzato un registro linguistico completamente diverso. E sono state indicative le dichiarazioni, appunto, di Confindustria, che praticamente hanno tirato fuori dati del loro centro studi, dove praticamente parlano di un potenziale inespresso di 2,4 miliardi di euro di export aggiuntivo di beni italiani e altri 2 miliardi di beni strumentali, appunto italiani, rispetto al mercato cinese, e poi hanno provato a fare, diciamo, a giocare un po' con i numeri, vedendo quella che è stato, come è cresciuto l'export italiano verso la Cina da quando la Cina è entrata nel WTO. E quindi praticamente dice: è cresciuto il nostro import del 500, è cresciuto l'export del 500% e l'import del 540%, che è un po', almeno io l'ho voluta leggere così, esattamente un messaggio, no? Un messaggio politico, cioè nel momento in cui tu sottolinei che l'ingresso nella Cina del WTO porta dei vantaggi e dei benefici, stai sostanzialmente dicendo che la politica di smontare, appunto, il mercato aperto, i rapporti commerciali basati sulla cooperazione, eccetera, questo poi non porterà a vantaggi. Almeno io l'ho voluto intendere in questo modo. Quindi, diciamo, abbastanza interessante. È abbastanza interessante il fatto che c'è questo scollamento tra mondo delle imprese e quadro politico, che è poi esattamente lo scollamento che vediamo in Europa e che forse, ragionando un po', diciamo così, andando a deduzione, spiega perché la Germania invece provi, pur dentro le compatibilità, tutto il quadro della guerra ucraina dove si muove di concerto con quelle che sono le decisioni da un lato dell'Unione Europea, dall'altro lato degli Stati Uniti, eccetera, sul tema del rapporto industriale con la Cina, cerca di muoversi diversamente. Tutte le volte che va Scholz si porta dietro un aereo pieno di CEO di aziende tedesche che lì hanno investimenti produttivi e che continuano a dire, diciamo così, noi vogliamo continuare a mantenere un rapporto appunto per la manifattura tedesca con le aziende cinesi. Questa volta è andato giù con parecchi rappresentanti del mondo dell'automotive, e anche questa è una parola magica nel rapporto con l'Italia, perché poi, chiuso il vertice di Verona, è venuta fuori la notizia che il governo, però, diciamo così, dietro le quinte, stia trattando con la Cina per l'apertura di uno stabilimento produttivo in Italia di auto elettriche, il che io, diciamo, non ho dettagli, approfondimenti maggiori su questo. Di per sé la notizia così è buona, perché nel momento in cui noi siamo indietro, Stellantis è partita per la tangente andando chissà dove, diciamo, diventare noi il posto dove una delle aziende, insomma, dell'automotive cinese produce per il mercato europeo, è sicuramente un punto di vantaggio. Con un piccolo, immagino, poi ci dirà Davide, punto di orgoglio da parte cinese, cioè 20 anni fa e 30 anni fa era in Cina dove si andava a produrre e dove noi portavamo la tecnologia, adesso è la tecnologia cinese che viene in Europa e noi siamo ben contenti di diventare, diciamo così, i produttori, come dire, no? Gli operai delle fabbriche cinesi che producono prodotti tecnologici abbastanza avanzati. Quindi questo è un po', diciamo, un aspetto abbastanza, secondo me, abbastanza interessante, abbastanza curioso. Il ragionamento che io condivido in toto, diciamo così, dell'analisi del viaggio della Yellen fino a tutte le mosse che si stanno facendo dal punto di vista economico e militare nell'Asia Pacifico, aggiungo solo una considerazione, che peraltro è come dire, sono delle considerazioni fatte da Tria, l'ex ministro dell'economia italiano del governo che appunto siglò l'accordo con la Belt and Road, il quale, boh, circa un mesetto fa, sempre sul Sole 24 Ore, quindi sottolineiamo questo filo di continuità, aveva dato una lettura, dal mio modo di vedere, interessante. Lui dice delle cose che sostanzialmente qua su Mondo Cina, come dire, vengono dette da molto tempo, no? Diciamo, primo punto, l'economia cinese è in una fase di transizione e di cambiamento molto profondo, e e quindi quelle che noi stiamo vedendo anche come momenti, come dire, di non grande performance, no, dal punto di vista economico, in gran parte nascono anche proprio da questa trasformazione. Parallelamente a questo, questo è una prima considerazione interessante, Tria sottolineava come questo cambiamento, quindi diciamo così, la scelta della produzione manifatturiera sulla fascia alta e quindi sulla fascia tecnologica alta, il governo la vuole accompagnare ad un cambio nei consumi dei non solo dei consumatori cinesi, ma proprio dei risparmiatori. Della serie, vista ovviamente da un occidentale, ma che conosce bene la Cina, c'è troppo risparmio. Fino ad oggi il risparmio cinese è andato prevalentemente ovviamente su real estate, anche perché garantiva, come dire, delle rendite pazzesche. Oggi il real estate non è il cavallo che tira la biga, ma appunto ci sono i nuovi settori, e quindi il governo deve indirizzare anche il risparmio verso questi nuovi settori. E quindi anche il fatto che ci sia, diciamo così, questa overcapacity in alcuni settori nasce dall'esigenza di spin, cioè perché diventino quelli i cavalli che tirano, diciamo così, la carrozza. Ma dopodiché, diciamo, la Cina per permettersi di compiere questa transizione deve continuare a, come dire, a essere aperta sia nei confronti dell'Europa che nei confronti del resto del mondo. E quindi dice, in realtà è una notizia diciamo, non dava un giudizio così negativo su questa overcapacity della Cina, perché nasceva da questi elementi congiunturali, ma soprattutto per poter in maniera equilibrata gestire questa sua transizione continuerebbero a rimanere aperti al resto del mondo. E questo è importante, perché dice, mentre noi qui in Europa siamo praticamente con l'inflazione che è alle stelle, l'apertura di prodotti che sono in overcapacity in Cina porterebbe, diciamo così, a calmierare anche l'elemento di, cioè dice, importeremmo della deflazione, quindi questo aiuterebbe a importare, diciamo così, della deflazione in Europa. Ovviamente questo genera una contraddizione, perché se tu importi questi prodotti, diciamo così, importi deflazione, cioè praticamente i prodotti sono scesi di prezzo, ovviamente questi prezzi più bassi dalla Cina, come abbiamo conosciuto 30 anni fa, portano un elemento di contraddizione anche in Europa, cioè non è un processo, diciamo così, assolutamente privo di contraddizioni, ma questo permetterebbe comunque al manifatturiero qui di riuscire a andare avanti, piuttosto che invece continuare ad avvitarsi nella spirale di crisi che sta portando avanti e che sta vivendo. E questa mi sembra un'osservazione interessante da chi, come dire, con una cultura assolutamente europeista, diciamo così, da uomo dell'Occidente, cioè non si può certo fare la caricatura di Tria, porta alcuni elementi di razionalità al dibattito europeo, che invece è animato dall'isteria che stiamo vedendo, prevalentemente appunto alimentata dalla decisione americana di continuare questa campagna contro la Cina per tentare poi il succo di bloccarne gli aspetti di sviluppo tecnologico e produttivo. L'ultima considerazione, io non so come finirà qua, nessuno c'ha la palla di vetro, diciamo che in passato non è andata benissimo questa mossa occidentale, perché quando noi abbiamo deciso di escludere la Cina da una serie di settori, pensiamo per esempio all'aerospace e soprattutto alle esplorazioni spaziali, e noi italiani da questo punto di vista abbiamo pagato un prezzo in prima persona, perché quando si normalizzarono i rapporti tra Stati Uniti e Cina, l'Italia fu uno dei paesi in accordo con gli Stati Uniti che forniva tecnologia in questi settori alla Cina, quindi poi diciamo abbiamo pagato un prezzo in prima persona. Il risultato è stato che la Cina si è fatta la sua navicella spaziale, ha fatto le esplorazioni sul lato oscuro della Luna e l'esplorazione su Marte va avanti. Cioè, alla fine l'idea di escludere completamente dal tavolo la Cina l'ha ancora di più convinta ad investire ingenti risorse statali, tutte le migliori intelligenze e energie del paese, poi sono arrivati lo stesso all'obiettivo senza alcun tipo di, diciamo così, di guadagno win-win da parte nostra. Quindi continuare con questa strategia c'è l'alto rischio che diventi l'ennesimo suicidio di chi cerca di escludere dal tavolo un paese che anche l'anno venturo, come dire, contribuirà secondo il Fondo Monetario Internazionale a un quarto del PIL mondiale e poi in realtà ne paga le conseguenze. E nel rapporto occidentale, come avete detto sempre voi nei video splendidi che fate, nel blocco occidentale poi alla fine è l'Europa che paga, diciamo così, il conto più salato di tutti di quella che è poi la strategia americana. Peccato che se c'è Scholz che prova in qualche modo, spinto dalla sua industria manifatturiera, a muoversi diversamente, ci sono altri, come dire, leader europei, dalla von der Leyen alla Meloni, che, come dire, rimangono nell'ambito semplicemente della propaganda, come se quello fosse poi l'unico tema su cui riescono a giocarsi la partita a livello nazionale.
Io ti volevo chiedere da questo punto di vista, siccome appunto il pippone che abbiamo pubblicato venerdì mattina è proprio sull'1-2, no? Draghi che alla Ulpe diciamo, fa un primo discorso pubblico sul report che dovrà fare sulla competitività e sulla concorrenza, e poi il giorno dopo, appunto, è uscito il report invece curato da Enrico Letta, sempre appunto, no? Su questi temi, che in qualche modo diciamo danno segnali un po' contraddittori. Ora non entriamo un po' troppo nel dettaglio, ci ho perso, insomma, c'è mezz'ora di pippone per entrare un po' nel dettaglio di questa cosa qua. Però come vedevi rispetto appunto a questo tipo di riflessione, in particolare diciamo su questo disaccoppiamento tra le esigenze e anche proprio la pressione politica del mondo produttivo, e poi invece la narrativa che ricopiamo, diciamo, copia e incolla dalla narrazione statunitense, e anche in termini di, in qualche modo, io nel pippone, ad esempio, ho detto una cosa un po', ho usato un termine un po' complottista, no? Gatekeepers, no? Ho detto Draghi e Letta mi sembrano un po' i gatekeepers del malessere che c'è nel mondo produttivo. Quindi, diciamo, raccogliamo questo malessere, proviamo a dargli una risposta, però, diciamo, sempre mantenendola completamente negli ambiti della compatibilità, che purtroppo nel nostro caso la compatibilità vuol dire comunque subordinazione agli interessi strategici statunitensi, no? Come, cioè, che idea ti sei fatto di questa doppia uscita? Tra l'altro la von der Leyen l'ha proprio diciamo sposata e pompata tantissimo, dicendo no, Draghi e Letta ci indicano il futuro, insomma, cioè, nel senso proprio con tono, poi appunto è tornato San Mario Pio, quindi diciamo proprio il millenarismo proprio religioso nei confronti di questa figura, insomma, sì, in qualche modo fa parte del quadro complessivo. Che idea ti sei fatto? Cosa significano queste due cose qua?
Ma intanto guardando la biografia dei due, uno è, nei fatti, anche se poi appunto noi ce lo ricordiamo e parliamo di quello che chiami San Mario Pio, cioè ce lo ricordiamo per le conferenze stampa settimanali alla BCE. Però in realtà lui è l'uomo, adesso la dico male ovviamente, le cose non sono così, però diciamo è l'uomo degli interessi americani, non è l'uomo degli interessi europei o di una cultura, diciamo così, di un'Europa che è sia alleata degli Stati Uniti, ma che prova a giocare un ruolo in primo piano. L'altro invece è l'inverso, cioè tutta la sua biografia politica è legata a quest'idea anche un po', diciamo così, poco concreta, perché nel momento in cui l'Europa nasce come, diciamo così, subordinata agli Stati Uniti, poi grandi margini di autonomia non li può avere, però in qualche modo i libri che ha scritto, gli interventi che ha sempre fatto rimandano ad un europeismo che cerca in qualche modo di costruire una, appunto, uno spazio politico che, ripeto, rimanendo dentro l'Alleanza Atlantica, eccetera, però cerca di giocare un ruolo da protagonista. Quindi, secondo me, c'è innanzitutto proprio una visione politica che è diversa nei due. E sicuramente queste due visioni politiche parlano a pezzi diversi del mondo produttivo. E se il primo, il Santo, parla di più agli aspetti finanziari, che non a caso sono intimamente legati, come dire, agli Stati Uniti, e quando quegli aspetti finanziari arrivano, diciamo così, sul mondo produttivo sono guai, tu hai fatto miliardi di video, no, sul ruolo che stanno giocando i fondi di investimento praticamente nella manifattura e nell'industria italiana e anche europea, e sono guai seri. L'altro invece, ovviamente, quando parla in quel modo tocca le corde più profonde di un settore manifatturiero che deve essere internazionale e globale, per cui non è che vuole scegliere tra Stati Uniti e Cina, ma vuole continuare a vendere o comunque a essere interfacciato con Cina e con Stati Uniti, e che quindi, diciamo così, vedrebbe in un ruolo europeo un maggiore elemento di garanzia. Come 20 anni fa, oramai ovviamente la fascia si è molto più ridotta, c'erano quei pezzi di industrie italiane che erano spaventate dalla dimensione europea, perché appunto la competitività li avrebbe spazzate via, e in molti casi è successo così, e quindi vedevano sotto l'ombrello, diciamo così, del mercato nazionale l'unico, diciamo così, terreno per poter continuare a restare, diciamo così, in campo. Quindi io personalmente non so se... a me sembra più questo, cioè che i due si muovano più su un piano, diciamo così, ideale, ideologico, e rispondono a settori diversi più che una pressione del mondo delle imprese che li spinge da una parte o dall'altra. Credo più la prima, però potrei sbagliare.
Io vorrei aggiungere una piccolissima cosa su questo, un altro aspetto rispetto alle biografie diverse. Un'altra cosa importante, che forse tra l'altro mi viene in mente ora nel pippone, non ho sottolineato abbastanza, è che Letta comunque è molto legato alla Francia. E invece, diciamo, e Draghi invece molto legato agli Stati Uniti e alla Germania. Questa cosa qua è importante in qualche modo, non so quanto poi si traduca, appunto, diciamo, concretamente, diciamo, influenzi la visione generale che c'hanno, però perché sostanzialmente la Francia è l'unica media potenza regionale finanziaria in Europa, dell'Europa continentale ovviamente levata, quindi, no, la Gran Bretagna, no? E ad esempio, diciamo, la nostra BlackRock in miniatura è Amundi, ad esempio, no? Quindi, diciamo, c'è anche, secondo me, una partita nel pensare alla continentalizzazione della finanziarizzazione, nel senso, il discorso che fa Letta è molto: dobbiamo avere la nostra BlackRock e la nostra Vanguard, ok? Mentre, diciamo, probabilmente, questo, diciamo, non lo posso dire, il rapporto di Letta c'è, l'ho letto tutto, insomma, e dice alcuni passaggi, insomma, possano essere letti in questa chiave qua. Il rapporto di Draghi ancora non c'è, uscirà a fine giugno, c'è solo questo discorso di una ventina di minuti, un po' più generico, che inquadra, però, diciamo, quindi, diciamo, questo che posso dire su Draghi è proprio, cioè, un volo pindarico che faccio io basandomi sulla biografia. Però, appunto, invece, chi più guarda al mondo, diciamo, tedesco, il mondo tedesco in qualche modo ha rinunciato ad avere un ruolo finanziario, si è concentrato sul mondo produttivo, in qualche modo accettando la subordinazione finanziaria degli Stati Uniti in cambio di poter portare avanti le sue politiche mercantiliste. Quindi, diciamo, un'altra linea di frattura possibile è proprio questa, tra chi vorrebbe in qualche modo imitare gli Stati Uniti per fare gli Stati Uniti in piccolo in Italia, in Europa, e su questo l'ho sottolineato molto nel pippone, nel senso, fare gli Stati Uniti senza il dollaro, che è un problema, e con una moneta che è strutturalmente nata per essere subordinata al dollaro, no? La banca centrale nostra è subordinata alle decisioni della Fed. Però, insomma, in questo piccolo quadro fare una piccola colonia che però ha un margine di una grande colonia che però ha un margine di autonomia o comunque di capacità di creare profitto, insomma, per le sue elite e le sue oligarchie attraverso la ricostruzione di quel modello in piccolo e molto svantaggiato, che però su alcuni settori, su questo anche su alcuni settori magari potrebbe essere in qualche modo concesso dagli Stati Uniti che questo meccanismo qua permetta di creare dei campioni europei in grado di competere sui mercati globali, ad esempio nella difesa. E faccio questo ragionamento qua perché sostanzialmente la mia idea, questo l'ho detto da subito quando c'è stata la retorica sul riarmo europeo, è un pochino che in qualche modo gli Stati Uniti, siccome si rendono conto di non avere una base industriale sufficiente nel comparto bellico per appunto fare il confronto contro un asse, diciamo, informale tra Russia, Iran, Cina, eccetera, in qualche modo sono i primi ad essere interessati che l'Europa si doti di un'industria bellica, di una capacità produttiva bellica importante che almeno le permetta di fare da sola la guerra di logoramento contro la Russia, per dirla, no? In maniera tranchant. E quindi quello è un aspetto, mentre l'altro aspetto, diciamo, è quello più legato al mondo, almeno così, deducendo dalla sua biografia, appunto, di Draghi, potrebbe essere quella in più di puntare direttamente, diciamo, al mondo produttivo europeo incentrato sulla Germania, però mantenendo una subordinazione proprio diretta dai capitali e dai fondi americani. Quindi, ad esempio, diciamo, senza la necessità di creare meccanismi per crearci la nostra piccola BlackRock e Vanguard, ma semplicemente attirando un pezzo dei capitali che vanno negli Stati Uniti, si concentrano negli Stati Uniti, anche per finanziare un pochino, diciamo, di nostra ripresa economica. Questa può essere anche una linea di frattura, appunto, stiamo parlando proprio a livelli di astrazione piuttosto alti, no? Quindi contraddetta da 700.000 dati possibili, però insomma questa è una chiave di lettura che ci può essere utile per capire alcune cose. Davide, su tutto questo, Scholz, Yellen, Scholz, Italia, bla bla e overcapacity.
Sì, quello che si potrebbe aggiungere, diciamo, a questo affresco sono i vari punti in cui sono esplose, si sono surriscaldate le tensioni tra Cina e Stati Uniti, compresa la questione quindi della sovracapacità e quindi della Yellen. Però recentemente è stata lanciata anche l'indagine sull'acciaio e sull'alluminio. Questo è accaduto ieri, quindi con l'idea che si possano aumentare le tariffe, raddoppiare le tariffe sull'alluminio da parte degli Stati Uniti, e contemporaneamente anche l'indagine della sezione 301, quella che dà al presidente statunitense pieni poteri per il controllo del commercio, e in questo caso si prende di mira il settore marittimo, quindi la logistica, la costruzione di navi, che sappiamo che è un settore nel quale la Cina ha un forte predominio. Poi aggiungiamo anche TikTok, dal quale pare che già domani potrebbe esserci un passo in più su quella legge che potrebbe di fatto vietare agli statunitensi l'utilizzo di questa applicazione. E questo per quanto riguarda il fronte economico, al quale poi si aggiungono i continui controlli sulla tecnologia, quindi la guerra tecnologica che è continuata ad aumentare. E poi continua la questione dell'accerchiamento militare, quindi gli incontri USA-Giappone di cui si è parlato, e le esercitazioni marittime degli Stati Uniti nelle Filippine. Ecco, questi non è la totalità dei problemi sul tavolo, ma sono i problemi che si stanno surriscaldando in questo momento. Poi ce ne sono anche altri oltre a questi, ma questi sono i principali. E questo fa capire come in un certo senso quello spirito di San Francisco, quella distensione che si è cercata di mettere in mostra a San Francisco lo scorso novembre, bene, infatti si è già andata in tilt sostanzialmente, anche se si cerca di preservare, ci sarà la visita di Blinken, c'è stata la visita appunto della Yellen. E certo, dalla visita della Yellen emergono segnali positivi, comunque è positivo questi incontri, questi scambi diplomatici, la Yellen è considerata una colomba, però è significativo che sia stata proprio questa colomba a parlare della sovracapacità e quindi della possibilità che vengano aggiunte ulteriori tariffe, ulteriori dazi. Ricordiamoci che la Yellen in passato era una voce che invece si opponeva alla guerra economica. E quindi appunto la sovracapacità, questo nuovo tema che è emerso nello scontro tra Cina e Stati Uniti, è un tema che per certi versi sicuramente è valido, ma per molti altri versi no, nel senso che bisogna capire in quali ambiti, nel modo in cui l'ha posto la Yellen, in una maniera così generica, andando anche a concentrarla su settori in cui la sovracapacità non c'è, come ad esempio quello delle auto a nuova energia. E che non ci sia, ce lo dicono i cinesi, ma tutto sommato ce lo diciamo pure noi da soli, ce lo dice Bloomberg, in un articolo che ha accompagnato la visita della Yellen, si è messo ad analizzare un po' di dati, arrivando insomma a determinare come la capacità totale dell'industria cinese su una scala da 0 a 100 starebbe più o meno intorno a 76, dove la capacità degli Stati Uniti invece è intorno a 78. E che cosa significa questo dato? Beh, più è basso, più vuol dire che le aziende, le industrie sono inattive, quindi vuol dire che c'è sovracapacità. Più è alto, più vuol dire un surriscaldamento dell'economia e della produzione. Il valore ottimale è 80. La Cina appunto sta a 76, gli Stati Uniti stanno a 78, quindi più o meno il livello non è allarmante, anche perché per quanto riguarda la Cina è comunque di qualche punto percentuale più alto rispetto al 2016, cioè quando per la prima volta il governo cinese ha preso atto insomma del problema della sovracapacità e ha messo in atto misure per contrastarle, misure che evidentemente hanno dato i loro frutti, tanto che di alcuni punti percentuali si è alzato questo valore ed è positivo che si alzi. E soprattutto parlando di settori come le auto elettriche, beh, lì ci si avvicina proprio all'80, quindi ci si avvicina al valore ottimale della capacità dell'industria, per cui no, non c'è sovracapacità. La stessa cosa l'ha ribadita il Zhenmin Zhebao, quindi andiamo invece sul lato cinese.
Scusa, non so se l'hai detto chiaramente, quella percentuale è la percentuale di sfruttamento, di utilizzo delle linee produttive, nel senso quindi quanto stanno lavorando rispetto alla linea che ti hai costruito, quanto sta lavorando ovviamente.
Esatto, quindi più è basso, più il problema potrebbe esserci. Se siamo intorno all'80, appunto, questo è il valore ottimale, anche per come lo intende il governo cinese.
Va messo insieme a quanto crescono gli stock, perché ovviamente te potresti anche sfruttare dall'80%, però stare costruendo magazzini sconfinati di roba invenduta, e quella appunto sarebbe sempre sovracapacity, ma anche dal punto di vista dei magazzini, insomma, questo dato qua non è particolarmente allarmante. Insomma, lo stock è
sotto il 50, sì. Per quanto riguarda le scorte, si è sotto il 50. Anche lì, Stati Uniti e Cina mi pare sono più o meno simili: 48 l'uno, 49 l'altro, sempre su una scala percentuale, quindi da 0 a 100. Si è sotto il 50, dove di nuovo andando sopra il 50 si può cominciare a parlare di sovracapacità, perché si parla di magazzini pieni o che si stanno riempendo. Ma sotto il 50 invece il problema non c'è. Quindi anche questo dato, appunto, è stato preso in considerazione. Ma come sono stati presi in considerazione, insomma, vari elementi da Bloomberg o appunto dal Zhenmin Zhebao, che accompagnando la visita di Scholz ha notato come la produzione cinese di veicoli a nuova energia nel primo trimestre 2024 è aumentata del 28,2%, mentre le vendite sono aumentate del 31,8%, quindi anche la domanda e l'offerta insomma sembrano muoversi in una maniera che non è preoccupante. Per quanto riguarda i veicoli a nuova energia, questo non vuol dire che allora non ci sia sovracapacità in generale, non solo in Cina ma anche a livello mondiale. Pensiamo ad esempio al settore dei chip, dove gli investimenti sono aumentati parecchio negli ultimi anni, certamente sono aumentati molto in Cina, ma non solo, e questa cosa è dovuta chiaramente alla guerra tecnologica, che da un lato ha portato la Cina a investire parecchio nella sua industria dei semiconduttori, e poi dall'altro lato la guerra tecnologica, il disaccoppiamento, la ristrutturazione delle catene di valore ha portato anche a una duplicazione in qualche modo dei passaggi dell'industria. Sappiamo che sono emersi nuovi paesi che fanno da interfaccia tra Cina e Stati Uniti, il Vietnam, il Messico, si parla dell'India e quindi della necessità di rivolgersi all'India per disaccoppiarsi dalla Cina. Ecco, beh, tutto questo ovviamente allunga le catene di valore della merce, ma porta anche alla duplicazione di alcuni apparati tecnologici, e in questo senso si può parlare quindi di un problema futuribile di sovracapacità che a un certo punto certamente potrebbe emergere. O il settore dei pannelli solari, ecco, un altro settore che in Cina soffre di un problema di sovracapacità è certamente quello dei pannelli solari, quindi è un problema che esiste, è un problema certamente importante e che andrebbe affrontato, diciamo, con la collaborazione tra le grandi potenze, ma è evidente che lo scopo è esattamente l'opposto, cioè rendere questo problema il nuovo scontro tra Cina e Stati Uniti. Evidentemente questo non porterà alla sua
Sul discorso dei pannelli bisogna ricordare che il problema è anche che, diciamo, tutti i sistemi di finanziamento del sud globale per permettergli la transizione si sono completamente impantanati, quindi il sud globale non sta investendo in elettrificazione, in produzione di energie rinnovabili, quindi ci sono una serie, si parla di transizione, ci sono una marea di pannelli low cost che si potrebbero impiegare domattina, ma non ci sono gli strumenti finanziari per metterli in campo e per permettere in particolare al sud globale di fare questo passaggio qui, che significa anche indipendenza energetica, quindi diciamo un volano per lo sviluppo molto importante, quindi la sovraccapacità in questi settori ce la siamo anche completamente creata in modo artificiale, ecco, cioè il mercato di sbocco ci sarebbe come proprio l'esigenza, anche al di là del mercato di sbocco in termini capitalistici, proprio l'esigenza reale, concreta, materiale a livello di valori d'uso di utilizzarli tutti quei pannelli lì, però poi non si utilizzano, la nostra transizione è bloccata e quella del sud globale ancora di più, perché sono tutti indebitati fino al collo e non c'è più nessun sistema di sostegno ai finanziamenti del sud globale che non sia, diciamo, i fondi che mettano i soldi dove gli pare, ovviamente non in base a finalità politiche.
Sì, quindi se c'è una sovracapacità in certi settori c'è, sembra generata, diciamo, da politiche internazionali, generata da questa politica di de-risking che poi alla fine dei finali sembra che più che de-rischiare stia creando degli effetti dei nuovi rischi. E questo per quanto riguarda appunto la visita della Yellen che c'è stata la settimana scorsa, se non sbaglio, e a questa è seguita la visita altrettanto importante di Scholz, quindi qua siamo all'incontro tra due potenze della manifattura, almeno la Germania per quanto in crisi comunque lo è, e la Cina per quanto riguarda l'Asia. E l'incontro di Scholz, stando alle dichiarazioni, sono dichiarazioni dai toni molto, molto morbide, sia quelle espresse da alcuni dei dirigenti che hanno fatto seguito alla delegazione Scholz, perché poi ovviamente Scholz non c'è andato da solo, c'è andato col solito corteo di diplomatici e di imprenditori, che sono quegli imprenditori, diciamo, che investono di più in Cina e che si sono espressi in qualche modo anche a favore di continuare ad investire in Cina. Questo lo diceva il CEO della Siemens, che ha parlato della possibilità di raddoppiare gli investimenti. Poi sappiamo che la Germania c'ha aziende come Volkswagen, il 50% delle vendite è sostanzialmente nel mercato cinese, quindi aziende che temerebbero delle ritorsioni nel caso in cui venissero approvate delle politiche di anti-dumping tra l'Europa e la Cina. Per cui le dichiarazioni sono abbastanza distensive, anche il readout che poi è stato dato dopo l'incontro tra Scholz e Xi Jinping è un readout nel quale, insomma, Xi Jinping, il presidente cinese, parla della necessità, insomma, di affermare i rapporti tra queste potenze, non c'è niente per le quali competiamo, anzi la collaborazione, ecco, è la chiave della stabilità, non solo nei rapporti bilaterali, ma della stabilità mondiale, questo dice Xi Jinping, ci parla del multipolarismo e quindi della necessità di incontrarsi su tavoli multilaterali, e la stessa cosa sostanzialmente dice Scholz, in cui afferma l'interesse della Germania di collaborare a tutto tondo con la Cina in ogni settore e di sostenere quindi i tavoli multilaterali. Ecco, questa è la facciata in cui certamente c'è interesse, c'è anche necessità, voglio dire, la situazione tedesca dell'economia non permetterebbe certo uno scontro frontale con la Cina. Ne parlava anche Politico, in cui riportava una ricerca che affermava che se ci fosse un disaccoppiamento tra Germania e Cina, la Germania calerebbe, l'economia tedesca calerebbe di un 5%. Poi Politico affermava che questo sì sarebbe brutale ma non fatale. D'altra parte Politico è uno di quei giornali che probabilmente sarebbe anche felice se ci fosse questo disaccoppiamento, lo paragonerebbe tutto sommato alla crisi finanziaria del 2008, a quella che c'è stata con la pandemia, quindi qualcosa sì di terrificante ma comunque affrontabile. Ciò che Politico non sottolinea è che la Germania sta già affrontando una situazione terrificante, quindi un ulteriore calo del 5% si andrebbe a sommare, non sarebbe parallelo e separato a ciò che sta accadendo. Però, come diceva appunto Politico, sì, Scholz può anche andare a ballare in Germania, tirava fuori questa metafora presa da TikTok, anche perché Scholz si è recentemente iscritto a TikTok, a quanto pare, promettendo di non ballare, così dice Scholz sul suo profilo, ma Politico dice no, Scholz sta ballando e come, la sua delicata danza cinese, che però la musica la suona negli Stati Uniti, nel senso che la musica che Scholz balla può interrompersi in qualsiasi momento, perché, come dice Politico, se la situazione si fa critica, la dipendenza che la Germania ha verso gli Stati Uniti nella sicurezza, beh, porterebbe la Germania a dover fare tutto sommato quello che gli Stati Uniti chiedono di fare. Comunque Scholz evidentemente ha un dialogo, al tentativo di costruire un dialogo ci crede, o quantomeno ci prova, in un contesto in cui però ci sono stati anche dei cambi strutturali nella relazione economica tra la Cina e la Germania, e di questo ce ne parla un report di Allianz, un report recente delle ultime settimane, in cui ci delinea un po' lo status di queste relazioni commerciali, insistendo chiaramente sul fatto che la bilancia commerciale tedesca con la Cina sia andata in tilt da molto tempo, ma negli ultimi anni il deficit commerciale si è intensificato, non si è più ripreso dalla pandemia. Ma questo dipende chiaramente anche dal fatto che l'economia tedesca sia in recessione, quindi la sua capacità di esportare evidentemente è diminuita di conseguenza. Ma non dipende solo da questo, dipende anche dal fatto che negli ultimi anni la Cina ha risalito con costanza quella che è la catena del valore, ha conquistato delle quote di mercato in settori industriali anche avanzati, e questo ha portato anche a scalzare i prodotti europei sia dal mercato interno cinese, ma anche in qualche modo dalla situazione dal mercato internazionale, perché se prendiamo ad esempio alcuni framework come quello dei BRICS o come quello dell'ASEAN, bene, i BRICS, esclusa la Cina, le esportazioni di macchinari tedeschi sono diminuite del 23%, mentre nell'ASEAN sono diminuite del 14% rispetto al 2019, quindi negli ultimi 5 anni, e contemporaneamente quelle cinesi sono aumentate dell'89% verso i BRICS senza Cina e del 31% verso l'ASEAN. Quindi è chiaro che la concorrenza sino-tedesca si fa forte, non riguarda solo ciò che accade nel mercato interno cinese, ma riguarda appunto anche quei paesi verso i quali si è rivolta la via della seta, no? Questo progetto che doveva avere come scopo far fallire gli altri stati, beh, a quanto pare no, lo scopo era un altro, lo scopo era anche rilanciare le esportazioni cinesi da quello che è il calo che la Cina sta avendo nel suo export verso l'Occidente. Questa cosa sta funzionando. Mi pare che siamo quasi a un 50-50, nel senso che la quota delle esportazioni verso la Belt and Road è arrivata a qualcosa come il 47-48% dell'export totale cinese, quindi è cresciuto significativamente, con una crescita del 5% in questo, secondo gli ultimi dati rilasciati la settimana scorsa. Quindi la competizione si fa forte internamente alla Cina, esternamente, ma anche in Europa. Ecco quello che Allianz rileva, è che la Germania sta calando nel suo commercio, e l'Europa è una destinazione fondamentale del commercio tedesco. In termini relativi la Germania sta calando più di quanto la Cina stia aumentando, in termini assoluti chiaramente la Germania mantiene ancora una sua forte quota. Ecco, tutto questo scenario fa parlare Allianz di una sorta di cambio strutturale nelle relazioni tra Germania e la Cina, e quindi qualcosa che rischia di portare ad uno strappo. Non stupisce che sono aumentate, si sono affermate voci di politici importanti in Germania, i Verdi, che sono assolutamente contrari alla Cina, favorevoli a un disaccoppiamento tra i due paesi, e sono voci politiche alle quali il cancelliere ovviamente deve dare ascolto. Però Allianz stessa, piuttosto che cedere all'idea che politiche protezionistiche, antidumping potrebbero far bene alla Germania, ci sono poi tutte le ritorsioni cinesi che sul settore automobilistico sarebbero importanti, ecco, più che questa idea qui, Allianz sostiene che la Germania dovrebbe lavorare su se stessa, quindi con politiche che favoriscano l'innovazione, con un alleggerimento della burocrazia, insomma, politiche nazionali che vadano a rilanciare in qualche modo l'industria tedesca. Ora, questo è il quadro generale, quindi
Sempre il consiglio di Allianz, sempre di carattere mercantilista, cioè non rilanciare il mercato interno, ma sempre nella competizione sull'esportazione.
Sì, lo scopo è sempre rilanciare quelle che sono le esportazioni tedesche. Ecco. Questo è un po' il quadro delle relazioni, dei rapporti. E, sì, sicuramente Scholz fa parte di quegli stati che ancora sperano di poter gestire un dialogo, anche se c'è in corso una guerra economica, una guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti. Dovesse fallire questa guerra economica dal lato statunitense, non dovesse raggiungere i risultati che sperano, beh, è chiaro che ciò che sta accadendo invece dal lato militare, quindi l'aumento, la firma del trattato di mutua difesa con il Giappone e le Filippine, le esercitazioni navali e tutto quello di cui già spesso abbiamo parlato, beh, fa presagire la possibilità che questa guerra da economica diventi poi militare.
No, ma stavo pensando un attimo, siccome questa cosa qua, appunto, essendoci l'hype che ovviamente in qualche modo ci condiziona, almeno a me condiziona, insomma, ci siamo occupati di nuove tecnologie, tutta la roba che serve per fare la transizione green, le auto elettriche e bla bla bla, però appunto questa partita qua dell'acciaio, tra l'altro è molto importante perché appunto ha molto a che vedere direttamente con la costruzione, diciamo, della base industriale per la lunga guerra in qualche modo, no? Quindi è assolutamente fondamentale capire come si evolve quella cosa lì. Tra l'altro, diciamo, volendo trovare un compromesso, diciamo, tra varie esigenze, si potrebbe anche dire che se, insomma, le polemiche e anche le politiche protezionistiche da quel punto di vista lì sono anche giuste, tra virgolette, o comunque, diciamo, comprensibili, perché insomma non avere una propria base industriale nell'industria pesante, eccetera, sicuramente è stato un errore da tutti i punti di vista, anche per, diciamo, le classi subalterne dell'Occidente, e quindi questa, diciamo, è una cosa che potrebbe anche avere senso dal punto di vista appunto di tutte le nuove tecnologie dell'auto elettrica. E dell'auto elettrica, diciamo, quella che chiamano overcapacity, semplicemente perché le industrie europee e occidentali in generale non hanno investito e quindi, nel senso, hanno macinato profitti, e quei profitti poi li hanno messi a far rendita nelle bolle finanziarie, e mentre questi hanno investito, no? E quindi oggi parlare di sovraccapacità, se ovviamente una spinta, diciamo, a nuovi investimenti, ben venga nel manifatturiero, ci mancherebbe altro. Però, diciamo, se in tema è anche quello della transizione ecologica, cosa per cui io sottolineo spesso che, diciamo, no, la visione un po' climatoscettica, diciamo, è perfettamente funzionale all'imperialismo in questa fase qua. È una cosa su cui dovremmo puntare parecchio, perché appunto giustamente, diciamo, il climatoscetticismo nasce ed è giustificato dal fatto che la transizione ecologica e la crisi ambientale in qualche modo è stata strumentalizzata per accelerare un processo di finanziarizzazione di tutto un altro pezzo di economia, ed è giusto opporsi con tutta la forza possibile a questa cosa qua. Però da questo punto di vista di qua è diventata veramente uno strumento perfetto, come i diritti civili, ci mancherebbe altro che noi non siamo per i diritti civili, però diventa uno strumento, diciamo, molto adatto, che in qualche modo viene sottolineato, diventa parte, diciamo, della narrazione proprio in chiave imperialistica. Quindi ora tutto questo scetticismo sul clima che si fa avanti, tra l'altro gli stessi Draghi e Letta hanno detto abbiamo un po' esagerato, no? Cioè, questa cosa qua è interessante, insomma, le tesi della verità e di Franco Battaglia diventano un pezzettino, no, dei report di Draghi e di Letta. Dice, abbiamo un po' esagerato, sì, va bene, bisogna fare la transizione, ma che la dovremmo fare solo noi, no? Cioè, questa cosa qua. Quindi attenzione a questo passaggio qua. Invece appunto sulla partita dell'acciaio è interessante. Tra l'altro, da questo punto di vista qua è sempre interessante anche monitorare un po' come si divide il campo statunitense, no? Tra mondo più collegato a Trump e mondo più collegato a Biden, perché appunto ci sono sempre segnali un po' discordanti tra chi è il più feroce anticinese, insomma, quello più pericoloso nell'escalation contro la Cina, a volte uno, a volte l'altro. Ricordiamo che Trump, come il nostro governo che sta trattando per attrarre investimenti nell'automotive, in un discorso elettorale ha detto che se i cinesi vogliono venire a investire qui per produrre qui le auto elettriche, sono i benvenuti. Insomma, è un segnale molto molto interessante. Non so se volete chiudere con qualche altra considerazione, un ultimo giro veloce, e poi ci salutiamo. Fra.
Velocissimamente solo una, così, un pensiero, no? Mi si affacciava mentre vi ascoltavo. Questa guerra fredda, questa nuova guerra fredda adesso dell'Occidente contro la Cina è molto, come dire, sta diventando molto feroce, è molto pericolosa, anche con il rischio che si trasformi in una guerra calda. Non che quella che abbiamo vissuto nel Novecento, no, nella guerra fredda con l'Unione Sovietica, fosse una passeggiata di salute, cioè anche quella era caratterizzata, diciamo così, da un livello di scontro e di pressione molto forte. Però, forse mi sbaglierò, ma a primo acchito mi sembra, come dire, un'evidenza lampante che si vede, e che mentre in quel periodo comunque le pressioni statunitensi sull'Europa arrivavano e diciamo così impattavano su una, pensiamo a quantomeno solo all'Italia, su una classe dirigente che era sì assolutamente, diciamo così, schierata da una determinata parte della barricata, ma che in qualche modo avevano, verrebbe da dire, la schiena dritta. Cioè c'era una classe dirigente che comunque mediava le pressioni, no? Cioè se pensiamo che nel dopoguerra così c'era l'ambasciatrice americana, no? La famosa ambasciatrice Luce, eccetera, che chiamava il governo e chiamava la Democrazia Cristiana per dire no, basta, qui dovete mettere fuori legge il Partito Comunista, dovete fare quest'altra legge. Cioè le pressioni c'erano anche allora, solo che allora una classe dirigente che certo non si sognava di andare a braccetto con i leader sovietici, però in qualche modo mediava le pressioni, adesso sostanzialmente non abbiamo una classe dirigente che media le pressioni. Sembra come se fossero una parte di esse quasi sotto completo ricatto, o in ogni caso sembra che siano completamente scollegati anche solo dagli interessi nazionali. La von der Leyen è proprio, diciamo così, paradigmatica da questo punto di vista, no? Cioè, voglio dire, lei è tedesca, ma sembra, diciamo, un altro mondo rispetto alla Merkel. E lo stesso anche in Italia, cioè quando questo governo prova a muoversi, però poi sostanzialmente il forum di Verona ne è l'aspetto meno importante, però esemplificativo, cioè continuano a ripetere solo degli elementi propagandistici, cioè dà l'impressione che questa volta rispetto all'altra volta, se le pressioni che sempre esistono, perché i grandi paesi di per sé esercitano, come dire, elementi di pressione sul quadro internazionale, se l'altra volta c'era una classe dirigente che mediava e che quindi in qualche modo teneva conto dei rapporti e degli interessi anche nazionali o degli interessi, come dire, sociali che si determinavano, questa volta ci stiamo imbucando in una nuova guerra che da fredda rischia di diventare calda, se sentiamo appunto Gallagher e compagnia cantando, senza un'intermediazione di una classe dirigente che non è solo politica, magari è anche industriale, finanziaria, eccetera, che in qualche modo medi appunto questi elementi di pressione. E questo secondo me è un aspetto ancora più spaventoso diciamo dello scenario che abbiamo davanti.
E che secondo me, diciamo, questo ha molto a che vedere con la fine della democrazia, nel senso, quando dici no, la schiena dritta, anche perché, diciamo, il loro potere derivava da un pezzo di società che gli dava un consenso. E il motivo per cui, diciamo, al di là di tutto, nonostante io, ad esempio, da un certo punto di vista sia anche europeista, nel senso che io penso che sia necessaria un'integrazione continentale e tutto quanto, dall'altro punto di vista proprio queste proposte di Letta e di Draghi, che sono proprio spingere per il mercato unico on steroids, eccetera, vanno contrastate, perché l'Europa è proprio antidemocratica per costituzione, quindi, diciamo, tutta questa incapacità di assorbire, no, le contraddizioni e mediare tra le contraddizioni della società è dovuta anche proprio a una struttura, no, rappresentativa, eccetera, sempre più piramidale e antidemocratica, e accelerare sull'Unione Europea significa proprio accelerare su questo piano qua, nel senso, probabilmente uno Stato vera. Da un certo punto di vista sono d'accordo con i liberali quando dice uno Stato veramente liberale e democratico la guerra non la fa. È un po' un'eccezione, Però è vero che sicuramente, siccome la guerra fa danni a tanti, diciamo, prima di imbarcarsi in una guerra, diciamo, deve media molto di più di invece di una struttura verticistica che fa appunto ha la sua legittimazione del potere soltanto dall'alto e non dal basso, e quindi, diciamo, può fare cose che vanno completamente incontro alla stragrande maggioranza, come diciamo noi, no, al 99%, e quindi all'interesse nazionale, come dicevi te.
E infatti, cioè, se mi permetti, diciamo, anche questa vicenda, che ovviamente è un po' colorita, perché però avete, diciamo, a varie angolazioni affrontato, no? Cioè Ottolina con il ban di due video, e da Zibao affrontando proprio l'aspetto democratico, no? Di che cosa stanno diventando i social, eccetera, in qualche modo è paradigmatico di questa discussione sulla democrazia. Cioè, almeno, diciamo, l'aspetto positivo di tutta questa vicenda è che gettano la maschera. Cioè, non gli basta che tutti i giornali e i telegiornali siano di regime, che non ci sia spazio per un confronto veramente pluralistico, che non, come dire, che posizioni diverse da quelle mainstream non abbiano legittimità, diciamo, nei grandi mezzi di informazione. Manco la possibilità di dire le tue cose sul tuo canale al tuo pubblico, cercano di impedirti anche questo, perché è proprio la guerra totale, dove appunto la democrazia è saltata completamente, e loro lo rivendicano. Cioè, siamo oramai al punto avanzato dove loro questo aspetto lo rivendicano: tu non hai il diritto di poter esprimere o dire quello che pensi, e questo è veramente emblematico, tanto più poi quando questo tipo di critiche la fanno rispetto alla per esempio alla Cina o altri paesi, per cui è lì che ci viene la grande invidia di Davide, che dice: vabbè, io sto in Cina da un anno, ma a sto punto ne rimango due e vi saluto.
Davide, vuoi concludere?
Sì, no, sentivo quello che dicevate, è vero, l'idea che quando un politico tenta di puntare sugli interessi nazionali venga criticato aspramente. È successo anche a Scholz, non l'avevo detto, ma effettivamente mentre lui era in Cina, contemporaneamente da Bruxelles è emerso un documento di un rapporto di 700 pagine che accusa Pechino di distorsioni nei settori economici chiave, che ha come scopo dare materiale per chi poi vuole in qualche modo rafforzare le sue accuse antidumping contro la Cina. La stessa cosa è accaduta con il Merix, che mentre appunto Scholz era a Pechino, il Merix, cioè il Mercator Institute of Chinese Studies, quindi uno think tank tedesco tra i più autorevoli in Europa sulla Cina, ha commentato dicendo che la visita di Scholz è un disastro, non c'è nessuna dimensione europea né nella preparazione né nell'esito della visita. Ciò dimostra come Scholz abbia giocato questo ruolo a livello nazionale, quanto sia stato nei fatti non europeo. Ecco, questa idea che se curi gli interessi nazionali stai andando contro l'Europa, come se l'Europa non fosse un insieme di nazioni, tutto sommato. Ecco, questa cosa emerge con costanza, direi. Ma ti ha denunciato il Parabellum alla fine?
Spero di sì, ma non credo, insomma, cioè, se c'ha così tempo da perdere per perdere una causa in tribunale e fa una figura di merda, comunque non lo so, non, diciamo, sono da quel punto di vista lì sono abbastanza sereno, diciamo, non per far lo sborone, però mi sono beccato cause che mi chiedevano 200 milioni, cioè, nel senso, non è che mi spavento. È vero che c'avevo l'ufficio legale della RAI in quel caso lì, questa volta qua mi devo arrangiare da solo, però insomma non lo so, mi sembra veramente paradossale. E ringrazio tantissimo Francesco, come sempre quando vuoi sei più che benvenuto, oltre per il contenuto che facciamo anche proprio perché ci aiuti proprio a chiarirci le idee. Davide, come sempre, impeccabile, tutto il lavoro che ha fatto sul report di Allianz, andatevi a vedere, cioè, se non seguite Davide non vi voglio bene, Davide assolutamente va seguito sempre, perché quello quando apre bocca la apre perché ha studiato, a differenza appunto di qualcun altro, e niente, e non so esattamente quando manderemo in onda questa intervista registrata, quindi non so se augurarvi buon weekend, buon inizio settimana o quel che l'è, comunque buon tutto quello che vi avete davanti in questi giorni. Grazie mille a tutti, ciao 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 ciao
ciao, ciao.